Allora, passiamo alle delibere vere e proprie. La prima riguarda la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. La parola all'assessore Lovera.
Allora. Solo un attimo, eh. Eccolo qua. Allora. In data 6 luglio 2020, a seguito degli incontri in prefettura, abbiamo dovuto abbastanza di corsa iniziare a lavorare per implementare e mettere a disposizione un'area attrezzata per numero 15 migranti lavoratori del settore frutta. Questa attività viene totalmente finanziata con dei fondi statali, una parte con fondi della prefettura stessa, quindi l'acquisto dei materiali e le spese inerenti, tipo il noleggio dei container, le unità abitative, gli allacciamenti e quant'altro, quindi le opere fisiche vengono finanziate con soldi della prefettura, mentre l'assistenza e la gestione di questo villaggio tramite i fondi FAMI. Quindi la gestione tramite fondi FAMI e l'allestimento tramite fondi statali della prefettura. Il preventivo, l'ipotesi che abbiamo fatto noi, è di 35.000 euro di costo. Quindi per poter procedere ad iniziare a ordinare e affittare i moduli, installare e quant'altro, abbiamo previsto una variazione d'urgenza di 35.000 euro in entrata e 35.000 euro in uscita. 35.000 euro è una stima, perché poi i soldi che arriveranno saranno quelli a consuntivo. Quindi ci riserveremo in futuro di fare eventualmente qualche aggiustamento e, al termine di questa emergenza, di consuntivare esattamente i costi esatti e eventualmente andare a rettificare le voci di questa variazione d'urgenza. E abbiamo previsto 22.500 da parte, della prefettura, e 12.500 da parte dei fondi FAMI. La prefettura per allacciamenti delle utenze, il noleggio delle strutture, spese varie per l'accoglienza, spese di pulizia e quant'altro. Mentre per quel che riguarda i fondi FAMI, la gestione del campo installato e anche il controllo del personale, delle persone così ricoverate in queste dimore. La cifra, ripeto, è stimata, ma i soldi saranno a copertura totale quando verrà consultivato. E la visione più... Il rimborso sarà totale di quanto verrà consultivato. Quindi 35.000 è la migliore stima fatta quel pomeriggio in 2 ore e mezza, che non dovrebbe discostarsi molto, più o meno 4-5% dalla realtà, ma andremo a consultivare e incassare tra le due fonti di finanziamento esattamente la cifra che verrà spesa.
Prego, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Giorgis.
Allora, sì, approfitto di questo ordine del giorno poi per di questo punto, sì, all'ordine del giorno, per poi fare anche delle altre considerazioni. Innanzitutto, ho capito bene, quindi questa operazione, no, praticamente è a costo zero, no? Quindi è vero che il comune ha anticipato, però poi rientrerà dei soldi anticipati. Giusto? Mi sembra di aver capito così. L'altra cosa che ci tenevo a dire è che, facendo riferimento a questa situazione, quindi al fatto che abbiamo accolto questi lavoratori stagionali, io volevo fare appunto una considerazione di carattere personale in questo momento, che va al di là di qualsiasi colore politico, senza prendere neanche in considerazione in questo momento quello che può essere stato il protocollo, se è stata cosa giusta o non giusta. Io sono stata in qualche modo coinvolta anche personalmente, perché il sì sindaco, no, mi aveva dato anche ufficialmente una forma di delega. In realtà io non mi sono occupata di questa cosa, invece devo assolutamente ringraziare l'assessore, la signora Frossasco, e poi i consiglieri Cordasco e il consigliere Rimbici, perché come il consigliere Rimbici ha detto inizialmente nelle comunicazioni, ha dato ulteriori chiarimenti su come si è svolta questa situazione, e penso che chi è qui presente ne sia al corrente, però vorrei appunto ricordare che a un certo punto, al di là di quello che era stato il protocollo firmato, si è venuta a creare veramente una situazione dove si sono dovute prendere velocemente delle decisioni, perché c'erano naturalmente in ballo, insomma, delle persone che in quel caso erano questi ragazzi migranti che erano stati, insomma, presi e depositati praticamente davanti al comune, e nello stesso tempo naturalmente si doveva anche tutelare quella che era la popolazione savidianese. Quindi, ripeto, a titolo veramente personale, avendo anche a nome naturalmente del consigliere Portera, avendo vissuto in prima persona, ma sempre costantemente sono stata tenuta in contatto e al corrente di tutto quello che succedeva, appunto, sia dall'assessore che dai consiglieri. Quindi ho visto che, ripeto, al di là di quello che poteva essere il protocollo, però che in quel momento tutto ciò che poteva essere stato detto o si voleva fare e veramente era andato un attimino così a farsi benedire, e ci sono intervenuti delle persone in primis e anche delle associazioni, che quindi non hanno guardato a quello che poteva essere, ripeto, delle linee guida eccetera, ma hanno messo in campo il cuore, se così si può dire, e naturalmente tutto ciò ha fatto sì che una situazione che poteva anche creare dei problemi di disordine pubblico, perché sinceramente come consigliere a un certo punto la mia preoccupazione, ma credo che possa essere stata la preoccupazione di tutti, era che naturalmente una situazione inaspettata come quella che si è venuta a creare potesse inevitabilmente avere delle conseguenze anche sulla popolazione savidianese, ripeto, sia di ordine pubblico ma anche naturalmente, vista la situazione, anche delle preoccupazioni per quanto poteva riguardare il Covid e tutto quanto. Invece, in realtà, ripeto, con veramente il cuore e con delle persone che si sono attivate, tutto questo non si è verificato, anzi direi che forse molto probabilmente la popolazione savidianese non credo quasi che si sia accorta neanche di tutto ciò, di tutto quello che stava succedendo, e nel contempo i ragazzi che attualmente si trovano presso questo campo, tra l'altro sono di numero inferiore rispetto a quello addirittura che si pensava, e sono stati tutti collocati presso delle aziende. Quindi, ripeto, il mio grazie a tutti, alle persone qui presenti e anche alle associazioni coinvolte. Detto questo, volevo ancora fare una riflessione. Comunque questa situazione, al di là di tutto, però dobbiamo anche considerare che probabilmente il prossimo anno ci troveremo di nuovo di fronte a una situazione di questo genere. Quindi io invito però, come dire, a non dormire, cioè non si è dormito sugli allori, però visto, insomma, questa situazione potrebbe nuovamente ricrearsi il prossimo anno, e quindi prendiamo le dovute precauzioni, o comunque coinvolgiamo anche poi quelle che sono direttamente gli attori coinvolti, che al di là dei lavoratori stagionali sono poi le imprese agricole, quelle che determinano anche la venuta di queste persone. Grazie.
Consigliere Rubiolo, prego.
Beh, sicuramente lo spirito di solidarietà che distingue la città di Savigliano ancora una volta è venuto fuori anche in questa occasione, ma Le mie domande sono più legate alle tempistiche. Giusto e corretto quello che è stato detto prima dalla collega Giorgis, e ho apprezzato anche le specificazioni del collega Rimbici, ma mi risulta che il periodo di permanenza di queste persone sul territorio savignanese non sia, come dire, così breve, ma che comprenda alcuni mesi. Se i ragazzi oggi stanno, le persone, diciamo, ragazzi, io poi non conosco neanche bene la loro età, quindi se le persone che oggi ci sono sul territorio di Savigliano hanno al momento un'occupazione in ambito agricolo, non so solo se in ambito agricolo, potrebbero comunque nel giro di qualche settimana purtroppo essere, come dire, non più necessari al comparto agricolo, perché le colture procedono anche abbastanza velocemente e sul territorio di Savigliano non c'è una grossissima presenza di aziende frutticole, o comunque non è detto che l'impiego in ambito agricolo possa proseguire per tutto il periodo. La domanda che mi faccio è: cosa succederà se questo si potrà o si verifica? Mi spiego meglio. Tutti questi lavoratori avranno avuto in mano un cosiddetto contratto di assunzione o qualcosa di simile, che avrà una tempistica ben definita e sarà stata definita da coloro che gli hanno proposto di lavorare. A termine di questa proposta vorrei un po' capire che cosa succederà, se questa amministrazione è in grado di rispondere. In seconda battuta, noi avevamo previsto, o comunque quello che mi era parso di capire, è che la disponibilità era per 15 persone, oggi sono 9, quindi mi chiedo, potrebbero comunque arrivarne altre 6, indipendentemente dal fatto che oggi siano solo 9. Ultima cosa, vorrei capire all'interno del calcolo, velocissimo calcolo che ci ha enunciato l'assessore, effettivamente se sono stati, se una parte di questi soldi verranno anche destinati a coloro che si occupano della sorveglianza e nel qual caso in particolare a chi. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Rimbici, prego.
Grazie Presidente. No, mi fa piacere queste tutte queste domande, queste richieste, perché così.
No, chiedevo alla consigliera di spegnere il microfono. No, alla Giorgi.
Dicevo che mi fa piacere che queste denunciazioni, queste domande, questi chiarimenti, perché è un modo per così che si chiarisce un pochettino, diciamo, il lavoro che è stato svolto, che si svolgerà. Innanzitutto c'è un protocollo chiaro con una tempistica precisa che va, quindi i lavoratori, i braccianti agricoli potranno rimanere in questo campo fino al 30 di settembre e nell'arco dei 15-20 giorni poi dovranno per andare via. Questa è la prima cosa. L'età, mi chiedevi dell'età, sono dei ragazzi da 22, 23, 24, 25 anni grosso modo. Abbiamo detto anche prima che i contratti sono contratti chiaramente a tempo determinato. Il periodo più difficile è questo qua, perché tu che sicuramente lo sai meglio di me, la raccolta delle pesche ha un andamento molto fluttuante. Fra 15 giorni iniziano poi invece le mele, e cioè quindi con un altro tipo di frutta che ti permette di poter protrarre nel tempo fino alla fine di settembre. E poi ci saranno coloro che andranno poi per i kiwi, quindi potranno andare anche oltre. Ma per quanto riguarda la tempistica del campo, abbiamo detto il 30 di settembre. Perché non sono 9 e non sono subito 15-16? Perché è necessario che abbiano, per entrare nel campo, un contratto di lavoro firmato o una proposta di lavoro che nell'arco dei 20 giorni si esplichi. Quindi questi due aspetti qua sono determinanti. Rendetevi conto, per esempio, la grande necessità che c'è nella situazione a Lagnasco, ed erano fino a qualche giorno fa l'unità abitative diffusa di Lagnasco era sostanzialmente vuota. Noi siamo stati i primi ad accogliere e abbiamo cercato, attraverso anche con la collaborazione della cooperativa Armonia, di armonizzare i braccianti che lavorassero nella nostra realtà, in modo tale da non creare delle difficoltà poi di carattere logistico. Questo è l'aspetto. Per quanto riguarda, per esempio, le spese di sanificazione, non rientrano e sono in mano alla cooperativa Armonia. Ci sono i vari componenti che fanno parte di questo progetto La Buona Terra, ognuno ha dei compiti specifici con finanziamenti dedicati, e questo in modo tale che ognuno dovrebbe saper cosa fare e intervenire nel modo adeguato. Spero di aver risposto bene.
Altri interventi? Prego, consigliere Gioffreda.
Solo per dire che il mio voto sarà favorevole, perché comunque si tratta di accoglienza di persone che comunque hanno mostrato di essere venuti per lavorare. Sono contento che sono stati fatti i contratti, perché a chi faceva la polemica iniziale ho detto: vediamo se prima gli fanno i contratti, se poi rimangono qui 3 mesi senza contratto e allora possiamo mettere in discussione la questione. Quindi da parte mia il mio voto sarà favorevole.
Allora mettiamo ai voti la variazione al bilancio di previsione finanziaria, ratifica delle delibere di giunta. Chi è favorevole? Consigliere Delio, favorevole? No? Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina, Rubiolo, Portera, Giorgis e Gioffreda. Astenuti? Delio. Per questa delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina, Rubiolo, Portera, Giorgis, Gioffreda. Chi si astiene? Delio. Ok. Allora, la seconda delibera è il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e misure necessarie per il mantenimento degli stessi, variazione del bilancio di previsione finanziaria, eccetera, eccetera. La parola all'assessore Lovera.
Tutti gli anni la legge prevede che entro il 31 luglio venga verificato con un assestamento di bilancio che il bilancio sia in equilibrio non solo fino al 31 luglio, ma anche previsionalmente entro fine anno. Quest'anno Covid ha fatto sì che questo obbligo venisse spostato al 30 settembre. Lo spostamento è stato comunicato da poco tempo. Noi stiamo già lavorando per fare questo consiglio e questo assestamento, e quindi con gli uffici abbiamo deciso di andare avanti, fare un assestamento adesso e poi un altro eventualmente a fine settembre, quando avremo più chiara la situazione. Quindi un obbligo di legge che è stato posticipato, ma che noi in ogni caso temperiamo per questo motivo qui. Due parole su come si procede, molto recente, poi arrivo sui numeri. Una delle prime cose è che il responsabile finanziario chiede a tutti i settori di segnalare le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia negli aspetti correnti che negli equilibri, la segnalazione di eventuali debiti fuori bilancio, verificare tutte le voci di entrate e di spesa, e di verificare se i lavori pubblici finanziati stanno andando avanti come dovrebbe essere. Questa operazione di ricognizione ha la finalità di verificare l'eventuale esistenza di fuori bilancio, che nel tal caso bisognerà adottare provvedimenti idonei, verificare il permanere degli equilibri e, in caso di accertamento negativo, adottare le misure necessarie, e verificare se è necessario utilizzare l'avanzo di amministrazione per mantenere gli equilibri. Una cosa importante è che tutti i responsabili servizi hanno comunicato l'esistenza dei debiti fuori bilancio. Seguo un po' la delibera in modo tale da andare in ordine come mi è stato consegnato. Dopodiché bisogna anche verificare l'andamento della competenza, quindi le entrate e le uscite dei committenti quest'anno, l'eventuale gestione dei residui, la gestione della cassa, se ci sono sufficienti soldi in cassa adesso e in previsione entro fine anno, oppure se bisogna ricorrere all'anticipo di cassa, e l'indebitamento dell'ente. Dopodiché verificare se gli enti esterni, quindi le partecipate, possono, con il loro andamento di bilancio, pregiudicare i nostri equilibri. Prima cosa, l'equilibrio di gestione di competenze. Quest'anno è un anno particolare, lo sappiamo tutti, quindi le stime delle entrate che abbiamo messo con entrate tributarie, trasferimenti correnti e extratributarie, che erano 16 milioni e 10 mila euro, non sono più attendibili. Ma è difficile stimare di quanto. Noi ci siamo basati di quanto nell'arco dell'anno. Noi sappiamo a oggi cosa è successo, cosa succederà da oggi, anzi dal 1 di luglio in avanti, perché noi l'abbiamo fatto fine giugno, è difficile stimare. L'ANCI, dove ha fatto un'indagine tra i vari comuni, in particolare capoluogo di provincia, consiglia un range di abbattimento. E noi ci siamo focalizzati sull'abbattimento, diciamo, consigliato in modo preferenziale, del 10%. Significa che, in base alle stime dell'ANCI e dell'IFEL, quest'anno il Comune di Savigliano mancheranno, causa Covid, 1 milione e 601 mila euro di entrate. Per supplire a questa mancata di incasso, il governo ha stanziato 3 miliardi e 500 mila euro. Quel fondo che ho citato prima quando parlavo con il consigliere Delio, che abbiamo in parte già utilizzato per l'Atari, che è stato distribuito una prima tranche a giugno, pare a circa 1 miliardo, e la seconda tranche deve essere distribuita entro il 10 di luglio, cosa che non è avvenuta, non è avvenuta né il 10 di luglio né il 20 di luglio. Quindi le stime di questa variazione di bilancio e di questo assistente di bilancio si fanno senza conoscere quanto è stata la seconda rata. Seconda rata che adesso conosciamo, perché venerdì pomeriggio lo Stato ha comunicato quanto verrà fornito al Comune di Savigliano. Il Comune di Savigliano ha ricevuto 314 mila euro a giugno e ne riceverà, o ha ricevuto, sta ricevendo in questi giorni, ulteriori 849 mila euro, per un totale di 1 milione 163 mila euro. Per cui, secondo le stime previsionali dell'ANCI, a fronte di una mancata entrata per 1 milione 600 mila, avremo circa 1 milione 100 mila di ristoro dallo Stato, con un delta di circa 450 mila euro, sempre stimato. Sempre stimato sui mancati incassi dovuti al Covid, non sull'andamento generale. Dobbiamo distinguere tra Covid dipendente e non Covid dipendente. Quali sono, cosa abbiamo fatto noi in questo evento qui? Ci basavamo solo sui 314 mila euro che lo Stato ci ha dato. Ci basiamo su 1 milione 600 mila di mancati incassi dovuti al Covid. Siamo andati a vedere cosa in realtà è successo da marzo al 30 di giugno al bilancio del Comune di Savigliano, in modo da fare un punto fermo e procedere poi a settembre per delta. Quindi abbiamo già delle certezze, le andiamo a cristallizzare, a focalizzare, metterle nella delibera che poi propongo al Consiglio Comunale. A settembre andremo per delta sapendo che questo è già stato appurato. Abbiamo stimato oggi 234 mila euro in meno di addizionale IRPEF comunale, 40 mila euro in meno per la TOSAP. Ma perché 40 mila euro in meno? Per un motivo semplicissimo: lo Stato ci ha dato 40.414 euro a parziale ristoro di mancati incassi per l'occupazione sul suolo pubblico. L'occupazione sul suolo pubblico, come sapete, quest'anno abbiamo spostato a novembre, quindi al momento è ancora tutto fermo. Perché? Innanzitutto capire cosa lo Stato avrebbe ristorato, 40 mila euro, a fronte di cosa. Il ristoro dello Stato vale solo per gli esercizi commerciali, diciamo bar, pizzerie, ristoranti e di questa categoria, mentre l'intenzione del Comune era quella di non far pagare la TOSAP anche ad altri esercizi commerciali che pur non rientrando in questa categoria, hanno il deor o utilizzo abitualmente anche il suolo pubblico. Fate un esempio molto banale, il negozio in piazza che mette il deor fuori, o categorie di artigiani che hanno un minimo di deor messo all'esterno. Quindi l'idea è quella di ristorare anche le categorie non strettamente ristorate dal Covid. Quindi al momento, visto che non abbiamo ancora predisposto un regolamento né portato attenzione al Consiglio Comunale, stimiamo il minore incassi esattamente quello che lo Stato ci dà. Sappiamo che non sarà così, ci saranno almeno altri 15-20 mila euro che dovremo andare a mettere, se non di più, per riuscire a coprirlo, ma lo vedremo in un secondo tempo. Anche se abbiamo già certo che il MIUR non ci rimborserà 7.587 euro relative alle scuole. Il totale ovviamente, alle utilitarie di 80.000 prevista dall'ARERA. Queste voci fanno 380.000 euro già certi di minori incassi. Dopodiché avremmo anche entrate, queste sono le entrate tributarie, entrate extratributarie. Di queste abbiamo ad esempio l'utilizzo delle sale polivalente. Nel periodo di chiusura sappiamo già esattamente quanto non ci verrà pagato, in questo caso sono 12.000 euro. Matrimoni civili, se non sono celebrati di meno, abbiamo già calcolato 1.000 euro in meno per queste spese. Il concorso di famiglie al prescuola, 5.193 euro. Il concorso delle famiglie all'assistenza delle classi, 22.766 euro in meno di incassi. Minore incassi dalle refezioni scolastiche, 130.000. Il concorso spesa trasporto alunni, 5.348 euro. Proventi museo gipsoteca, 1.985 euro. Proventi teatro Milannollo, 4.780 euro. Da impianti sportivi, 35.000 euro. È una cifra che può sembrare leggermente alta rispetto ai canoni di solito che vengono pagati, ma in questa cifra vedo già anche tenuto conto del periodo che abbiamo dato gratis gli impianti sportivi, campo sportivo e quant'altro per estate ragazzi. Quindi abbiamo già calcolato anche questo mancato incasso che altrimenti avremmo dovuto incassare. Parchimetri, al momento sono 37.000 euro. La rete frequenza asili nido, 52.000 euro. Per un totale di altri 387.000 euro, che sommate i 307.000 euro, che sommate i 380.000 di prima, fanno già certi a oggi 687.000 euro di minori entrate. Abbiamo anche però avuto minori spese, sempre dovute al Covid, quindi non è solo minori entrate. Ad esempio, quest'anno non rimborsiamo le quote capitali dei mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti, quindi abbiamo 89, arrotondo sempre migliaia di euro, 89.000 euro in meno di uscite per mutui. Abbiamo invece con maggior spesa dovuto ripristinare il fondo di riserva per esigenze straordinarie, che sono circa 50.000 euro. Questo fondo all'inizio del Covid l'avevamo stornato e messo a voce di bilancio per emergenza Covid, mascherine, disinfettanti e quant'altro. Dobbiamo ripristinarlo, forse non so, a dicembre non sarebbe necessario, ma essendo metà dell'anno dobbiamo ripristinarlo, quindi 50.000 euro li abbiamo rimessi come maggiori costi per il fondo straordinario. Abbiamo risparmiato 3.000 euro di spese postali. Vero che abbiamo incassato meno 130.000 euro, se non ricordo male, di mense scolastiche, ma abbiamo anche speso in meno sui pasti. E visto che sui pasti il Comune mette del suo, abbiamo risparmiato 230.000 euro di pasti, 130.000 in meno di entrate, 280.000 di uscite. Idem sull'assistenza, 5.000 euro meno di entrate, 24.000 euro in meno di... cioè 40.000 euro in meno di spese. Scusate, ho detto la stupidaggine. 21.000 euro in meno di spese. Però in compenso, chi aveva già pagato la mensa scolastica, dobbiamo rimborsare 40.000 euro. Sono tutte cose, i numeri che sto dicendo, che non sono scelte politiche, sono scelte di pura contabilità. Quindi abbiamo solo fatto una variazione di quali sono le minori spese e minori entrate o maggiori spese dovute al Covid. abbiamo speso 21.000 euro in meno di assistenza pasti e ha rimborsato 22.000 euro alle famiglie sempre l'assistenza pasti. Speso 37.000 euro in meno di trasporto alunni e ha rimborsati 5.000 euro alle famiglie. Abbiamo speso 25.000 euro in meno per i portatori di handicap, 15.000 euro in meno per l'asilo nido e ristorazione, ma speso 24.000 euro per rimborsare agli iscritti all'Uni 3 le tariffe già pagate. La somma di tutte queste voci che trovate sulla delibera hanno fatto sì che abbiamo avuto 324.000 euro in meno di spese correnti. Per cui, tra minori entrate e minori spese, il delta sono 363.000 euro in meno di soldi nelle casse del comune. 314.000 euro ce li ha dati lo Stato, manca un delta di 1.286.000 euro per arrivare al 1.600.000 stimato in base ai parametri dell'ANCI. Noi allora abbiamo vincolato 1.286.000 euro dell'avanzo di bilancio a questa stima di minori entrate rispetto a quanto è avuto oggi. Non vuol dire che l'abbiamo già applicato, quindi speso. Semplicemente noi diciamo al Consiglio, al Direttore Revisore, diciamo alla popolazione, che noi in questo momento qui, se le stime dell'ANCI sono giuste, di soldi che mancheranno ancora a fine anno, noi andremo a coprirle perché abbiamo capienza nel fondo, nell'avanzo di bilancio. E per far sì, garantire che questo avanzo di bilancio non venga utilizzato per altro, abbiamo vincolato 1.286.000 euro per questo qui. Questo numero è già non più attuale, perché nel frattempo abbiamo ricevuto dal governo, almeno il governo ci ha garantito, la cifra di 849.000 euro che dovranno arrivare. Per cui sicuramente questo 1.200.000 in realtà non è 1.200.000, ma sono in questo momento qui circa 450.000 euro. Ma al momento della stesura di questo documento, in base alle informazioni del nostro possesso, e per far sì che ci fossero i tempi tecnici per pubblicarlo, anche perché venerdì scorso pomeriggio era troppo tardi, abbiamo deciso di vincolare 1.286.000. Sappiamo già che a settembre andremo a stornare 680.000 euro. Ci sono ancora altre voci che concorreranno a questo, che poi andrò a citare, di questo valore di bilancio. Dopodiché si è andati a verificare la gestione dei residui. La gestione dei residui sui vari capitoli, sia in entrata che in uscita, e abbiamo visto che è in equilibrio, trovate tutto in vari numeri, evito di citarli. Anche la cassa, allo stato dell'arte, non abbiamo avuto problemi fino adesso e non prevediamo problemi entro fine anno, quindi non prevediamo di dover accedere all'anticipazione di cassa. Tenete presente una cosa, l'IMU, anziché a giugno, la incasseremo a prima rata entro il 31 luglio, quindi a oggi non sappiamo esattamente l'incasso dell'IMU, ma in base agli incassi degli anni precedenti, a oggi non dovranno avere problemi. A settembre sapremo se gli incassi hanno rispettato le previsioni oppure no, anche dal punto di vista della cassa. Quindi a oggi possiamo affermare che non abbiamo, anche la cassa è in equilibrio. L'indebitamento è sotto controllo, perché già quando abbiamo parlato del bilancio di chiusura sapevate che l'indebitamento del comune è relativamente basso, e in effetti pur andando a sommare la quota parte del mutuo che compete quest'anno per il cimitero, l'indebitamento è previsto di 1.627.000 euro, quindi al di sotto di quanto è il massimo prevedibile. Dopodiché però vorrei andare a verificare quali sono le altre variazioni di cassa che non vi ho citato, perché queste sono quelle che non dipendono dall'IMU. Uno l'ho citato prima, e ne parlerò ancora dopo, è la Tari, di 85.000 euro che il Comune mette di fondi propri per la Tari, ma mi riservo di parlarne quando parleremo della Tari. Quindi 85.000 euro di maggiori spese. È possibile accendere la luce, così? Mi puoi accendere il lampadario? Grazie, scusate. Senti, ho dei problemi a leggere. Abbiamo ricevuto il lampadario, grazie. Lampadario. Vabbè, ok, va bene, più. Grazie. Allora, abbiamo...
Vai al porto di Marco Racca.
Allora, prima vi ho parlato delle spese e incassi Covid dipendente, ma in questo periodo qui noi abbiamo ricevuto anche dei contributi a destinazione obbligatoria. Allora, 2.479 euro da destinare alla Polizia Locale, 59.954 euro da destinare all'abbattimento, ai contributi privati per abbattimento barriere architettoniche, 107.097 euro contributo regionale per spese di cauzione di contratti d'affitto, 8.000 euro di contributi della Cassa Fondazione CR Cuneo per eventi salianesi e 10.000 euro per lo stesso motivo della Fondazione CR Torino, per un totale di 18.000 euro, 50.400 euro per servizi educativi alla prima infanzia, 58.161 euro di misura di straordinario sostegno ai servizi educativi per l'infanzia 3-6 anni, l'altra da 0-2 anni, 50.400, 58.161 euro 3-6 anni, 22.000 emergenza casa, 14.265 euro per la compartecipazione al diritto dello studio, 6.120 euro la quota del 5 per 1000 che va destinata all'assistenza. Tutti questi contributi sono a destinazione obbligatoria, quindi presi e girati immediatamente sui capitoli di riferimento. Poi vi salto tutte le parti. Un'altra variazione di bilancio di 145.000 euro è dovuta alla nuova normativa sulla Tari. Fino all'anno scorso, fino recentemente, il Comune incassava la Tari e doveva versarne una parte alla provincia. Con l'ultima variazione, questa parte verrà trattenuta direttamente dalla provincia, per cui noi avremo la stessa cifra, 145.000 euro, in meno delle entrate e in meno delle uscite. E quindi abbiamo dovuto fare questa variazione di puro giroconto. Dopodiché, andando avanti, tutte le variazioni che vi ho già citato, come sono dovute, ci sono alcuni giroconti a saldo zero dell'ufficio personale che tutti gli anni a metà anno va a verificare esattamente l'utilizzo e la previsione delle spese suddivise per capitolo e fare alcuni assestamenti, ma a saldo zero. Abbiamo messo in entrata 12.000 euro di recupero IMU e destinati all'attivazione di un progetto di futura condiviso città di Savigliano. È una cosa che si è già parlato l'anno scorso, si è parlato anche in consulta attività produttiva, se ne è parlato con i commercianti, era quello di utilizzare un'azienda specializzata per fare una specie di sondaggio, ma strutturato, fatto da professionisti, per capire anche come si può condividere un futuro di Savigliano, non solo sulla parte di sensi unici, viabilità e quant'altro, ma quali sono le aspettative della cittadinanza in questi confronti. Abbiamo fatto alcune variazioni in conto capitale, nel senso che abbiamo spostato 28.000 euro nel 2021 per l'alienazione dei diritti edificatori, e poi abbiamo messo in campo 90.000 euro, quelli che citava prima, non so più quale consigliere nell'interrogazione, per l'emergenza Covid, forse era il Movimento 5 Stelle, per l'acquisto di strutture e attività per le scuole, quindi quei 90.000 euro che non sono ancora arrivati, ma abbiamo la certezza, anche che poi dovrò andare a consultivare, 90.000 euro in entrata, suddivisi in 30.000 euro per la scuola per l'infanzia, 30.000 euro per la scuola primaria e secondaria per l'acquisto di beni e manutenzione straordinaria 15.000 euro per le scuole primarie e 15.000 euro per la scuola dell'infanzia. Questo, come ha accennato prima l'assessore Senese, tutto concordato con i dirigenti scolastici. Anche questo sono cifre messe ora in base alle stime delle richieste state fatte a consuntivo. Se sarà il caso andremo a spostare qualche cifra da un capitolo all'altro, ma era importante valorizzare i capitoli per iniziare a ordinare i banchi, iniziare tutte le varie procedure di acquisto e quant'altro. Quindi, oltre al discorso di stime fatte dai funzionari di minore entrate e minore spese o maggiori spese dovute al Covid, quindi abbiamo avuto questi contributi a saldo zero, questi 12.000 euro che abbiamo attinto il recupero IMU, e poi siamo andati a bloccare questo avanzo di bilancio senza ancora applicarlo, quindi si può sbloccare tranquillamente nella prossima variazione di bilancio, affinché siamo in grado di garantire che nella peggiore delle ipotesi, che già si è dimostrata falsa, che i soldi dallo Stato ne stanno arrivando altri, il Comune riesce a garantire l'equilibrio di bilancio e di cassa fino a fine anno. A settembre torneremo sull'argomento, andremo a fare inserire i numeri consuntivi dove saremo già possibile, andremo a stornare la quota parte di questo avanzo di bilancio per rimetterlo a disposizione e incamerare gli 800.000 euro, che i 600.000 euro che lo Stato ci ha garantito venerdì pomeriggio. L'abbiamo voluto fare, ripeto, perché così due terzi di queste voci qui sono già certe, fisse, e non andiamo a fare. Abbiamo nei capitoli messo i soldi per rimborsare i genitori o chi ha pagato quote che devono essere rimborsate, se non potremo rimborsarle, quindi se il Consiglio diventa prova, da domani mattina inizieremo le parti di rimborso a chi spettano e potremo ovviamente procedere con il resto. Questa, diciamo, è la sintesi della delibera. La delibera è stata fatta in modo molto dettagliato e usando il meno possibile termini legali, in modo tale che sia di facile comprensione e che sia chiaro a tutti cosa è stato fatto. Quindi quello che di solito io faccio citando un file Excel, andando a citare voce per voce, è dettagliato totalmente nella delibera. Io ho citato le voci principali, ma i saldi sono quelli che io ho riferito.
Ci sono degli interventi? Consigliere Delio?
Volevo solo chiedere all'assessore, ha parlato di quei 90.000 euro famosi che devono arrivare, che non sono ancora arrivati, e della divisione per le scuole e la divisione tra elementari e primarie in Francia. Non abbiamo parlato, non ho sentito delle scuole paritarie, non avete tenuto conto, perché cosa mi sto ponendo come problema è che tanti genitori, c'è stata una riunione l'altra sera in una di queste scuole e gli è stato chiesto addirittura di portare ogni giorno per tutti i giorni di scuola il bavaglino monouso, cioè non potranno più, perché via del Covid chiaramente, non potranno più usare lo stesso bavaglino, cioè, quindi sono aumentate molto le spese delle famiglie all'interno di queste scuole paritarie. Non lo so se poi in un secondo tempo attingendo ad altri fondi piuttosto che si possa aiutare anche un pochino le scuole paritarie, che credo che in questo periodo storico siano state un pochino lasciate da parte. E poi è una piccola solo voce di spesa che ci sarà. Poi se avete pensato che in effetti poi anche nel trasporto alunni ci sarà un problema, perché per il distanziamento dovremmo avere due pulmini, si può fare, perché anche lì c'è stato il problema, come si dice, a distanziamento metro, non più metro ma bocca a bocca. Ok, d'accordo, allora questo lo lasciamo da parte.
E quello grazie. Che dicevo.
Lascia parola all'assessore Senesi, solo una precisazione. Quello che vi ho illustrato oggi non è quello che faremo o non faremo per le scuole paritarie o per altre cose. Era la volontà di mettere un punto fermo a oggi. Quindi abbiamo in questa variazione verificato quali erano le cose già certe di minori spese e minori entrate. I contributi che abbiamo ricevuto a destinazione obbligatoria, quindi quelli che ho citato prima, e compresi anche i 90.000 euro. Una spesa di 12.000 euro che ci serve per andare avanti su questo progetto che abbiamo condiviso con la consulta attività produttive. e il discorso della TARI per far sì che si possa, ammesso che poi il Consiglio approvi, andare avanti a stampare le bollette e già mettere le deduzioni in bolletta della TARI. Quindi una cosa, diciamo, molto tecnica, nel senso, cose certe dovute all'emergenza Covid. L'unica cosa che non è dovuta all'emergenza Covid sono questi 12.000 euro che vi ho citato. Tutto il resto di scelte politiche o non politiche, finanziarie o no, le scuole paritarie e quant'altro, in questa esposizione non vi è traccia, a prescindere. Se poi vi sarà traccia in futuro oppure no, lascio la parola agli assessori di competenza. Questo è un punto fermo a oggi dovuto al Covid. E ovviamente abbiamo incamerato i contributi che sono arrivati, sarebbe stato idiota non incamerarli e distribuirli, come anche i 90.000 euro era obbligatorio farlo, più gli 85.000 euro che il Comune mette per la TARI. Sul resto non c'è nulla di altre variazioni, spostamenti e quant'altro. Lascio la parola all'assessore Senesi.
Semplicemente per il discorso del trasporto, quello che dicevo prima, per l'ordinanza della Regione Piemonte dal 10 luglio non c'è più il distanziamento sui mezzi di trasporto, per cui questo, così come sui treni, anche sui pullman non c'è più il distanziamento. Ovviamente questo è un po' un controsenso nel momento in cui si dice sui pullman non c'è distanziamento, a scuola poi il distanziamento bocca a bocca deve esserci. Quello era un grosso problema, perché se fosse rimasto il distanziamento sui mezzi, e sappiamo quanto già incide sul bilancio il trasporto scolastico, fosse raddoppiato o fosse triplicato come si rischiava di essere, c'erano già alcuni comuni che meditavano di togliere il trasporto scolastico non essendo un servizio necessario, quindi quello sicuramente ha ridotto notevolmente le problematiche. Questi, i famosi 90.000 euro, sono fondi legati alle scuole statali, quindi vanno usati in quell'ambito. Poi sicuramente si valuterà, capiamo che abbiamo incontrato anche le scuole paritarie, abbiamo fatto incontri con loro e continuiamo a sentirci proprio per capire le loro difficoltà e capire come poter comunque venire incontro alle loro richieste anche di materiale e quant'altro. Per cui è una situazione anche quella assolutamente un po' in itinere.
Grazie per la risposta e spero che appunto ci sia un po' più di attenzione, perché sono una realtà abbastanza importante le scuole paritarie da noi. Grazie. Volevo solo dire che il nostro voto sarà di astensione solamente perché in questo periodo qui di Covid capiamo che comunque è anche difficile riuscire a mettere insieme un bilancio e cercare di sistemare, insomma, la città come si deve, se no avremmo votato contro, ma il nostro voto sarà di astensione.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. Sicuramente è stato fatto un lavoro anche abbastanza certosino nell'elencare tutte le spese aggiuntive piuttosto che i risparmi che possono essere dettati da questa situazione che, da quello che è successo a livello governativo, continua a essere giudicata emergenziale, e questo periodo si prorogherà fino all'autunno inoltrato. In realtà anch'io, come gruppo e come consigliere in questo Consiglio Comunale, mi asterrò sulla votazione di questa delibera, perché non sono, o per meglio dire, non ho le stesse certezze che ha l'assessore quando indica per alcune voci di spesa aggiuntiva o di mancati incassi. Ha parlato e ha citato più volte di cifre certe. Ora, sulle cifre certe si può fare un ragionamento a consuntivo, ma in questa fase qui, secondo me, non è ancora possibile farlo. E faccio un esempio che possono essere le aliquote legate all'IRPEF di destinazione comunale. È stato previsto un mancato incasso di una certa cifra, vediamolo nel momento in cui ci sarà l'anno completo, perché a oggi siamo solo comunque alla fine di luglio, ma questo vale secondo me anche per altre spese. Alcune economie poi potrebbero essere fatte in previsione di quello che succederà nella seconda parte o nell'ultima parte dell'anno 2020. Mi riferisco per esempio al discorso delle manifestazioni, piuttosto che al discorso legato all'occupazione del suolo pubblico. Certo, nessuno discute sul fatto di quello che si è perso nei 2 mesi, un mese e mezzo, 3 mesi in alcuni casi di chiusura. Cosa diversa è però ipotizzare quello che potrebbe succedere nella parte, diciamo, finale dell'anno, dove magari anche a livello di programmazione si potranno fare delle economie di spesa leggermente diverse, oppure utilizzare i fondi e i soldi in arrivo che ci ha comunicato stasera l'assessore, magari per fare degli investimenti, oltre che per, diciamo, compensare in parte i mancati proventi. Altra cosa che penso che sia abbastanza importante sarà anche vedere di organizzare un pochino meglio quelle che possono essere i servizi del comune, che il comune offre. Io non sono dell'idea di fare un passo indietro, però in una situazione come può essere quella che si è verificata nel 2020, forse anche a livello comunale, nell'offerta dei servizi, piuttosto che nella richiesta del pagamento di alcuni servizi, questa amministrazione potrebbe fare scelte diverse. Grazie.
Sì, certo. Prego, professore.
Solo una precisazione, probabilmente non mi sono spiegato bene. Le cose certe sono quelle che mai sono chiuse, tipo il trasporto alunni è chiuso, la mensa è chiusa, chiusa l'esercizio che ha. Diciamo, quelle sono. Poi è ovvio che ho detto, tipo l'IMU, non sappiamo quanto andremo a incassare, è ancora anche chiuso. Idem, giustamente tu citavi, lei citava il discorso addizionale IRPEF. L'addizionale IRPEF avrà un impatto devastante l'anno prossimo, perché è spostata di esercizio. Avrà un impatto brutto quest'anno, ma devastante l'anno prossimo. Io ho detto che le cifre certe sono quelle in cui sono chiuse, tipo la stagione teatrale è chiusa al Milanollo, l'Uni3 è chiusa. Altre cose, tipo il parcheggi blu, al 30 di giugno, questa era il 31 di maggio, era questa che aveva fatto prima di giugno. Poi vedremo ancora, quindi, quando dicevo certe, sono quelle che oramai non avremo più né costi né ricavi, e finita le chiuse perché non ci sono più. Ne parleremo il prossimo esercizio, ammesso ci sia, perché poi, ne parlavo oggi con un assessore senese, probabilmente l'Uni3 non partirà a settembre-ottobre, ma si rinvia tutto l'anno prossimo, quindi andremo ancora a capirlo. Ma poi perché le cifre, alcune sono certe, ma sono certe nel senso come numero, non tanto come importo, perché io ho fatto un elenco abbastanza lungo di cose, ma gli importi non sono rilevanti. Ma è quello che ho voluto con gli uffici chiuderli, quindi togliamoli. Sul resto, in effetti, siamo talmente certi che le stime non saranno proprio quelle, che, ripeto, abbiamo bloccato 1.286.000 euro dell'avanzo di bilancio. Quindi, concordo, mi sono spiegato male prima io, noi ci basiamo su 1.600.000 che è le stime, che è quello che l'ANCI propone ai vari comuni. E andremo a finarlo nel tempo. Però la certezza sulle cose che ormai sono chiuse, perché ormai trasporto alunni per l'anno scolastico è finito, non ci sarà più, ma dovremmo rimborsare quello che hanno pagato in più. Idem per le mensa, assistenza mensa e le altre cose. Sul resto è ovvio che litigare, altrimenti a settembre non faremo un altro consiglio comunale con un altro assestamento di bilancio. E non escludi fare un altro novembre, se è ben chiaro.
Apprezzo le precisazioni dell'assessore, ma volevo avvalorare quello che ho detto poco fa, perché quando siamo arrivati al totale diminuzione entrate tributarie e la cifra ipotizzata erano 380.156, in questo caso è stato detto queste sono cifre certe. In realtà è sicuramente certa le minori entrate del MIUR, sono sicuramente certe le riduzioni legate alla Tari e lo vedremo nella delibera successiva, ma ci sono almeno 4 voci che effettivamente danno degli importi importanti che in questo momento non sono così certe. È vero, ci sono delle riduzioni e sono state anche ipotizzate
delle voci piccole, no? Però faccio un altro esempio. Nel momento in cui uno calcola i proventi da privati per il teatro Milanollo, no? Ecco, proventi da privati, io adesso non capisco bene cosa significa, ma insomma è prevista una diminuzione di 4.780 euro. Penso si riferisca al pregresso, ma faccio questa ipotesi, magari perché sono ottimista. Siccome c'è una volontà anche da parte dei cittadini, e si sta vedendo in queste settimane, comunque di partecipare o di essere presenti a delle iniziative, chissà che magari, se non venga ipotizzata una stagione teatrale relativamente importante o che comprenda qualche interessante manifestazione, questo tipo di...
Ma quelli sono gli incassi dovuti all'affitto del teatro, quando qualche associazione o qualche...
Ecco, ma questo non...
In questi quattro mesi non è... avevamo degli eventi in programma che non sono stati fatti, di associazioni che avrebbero pagato il teatro e non sono state pagate.
Perfetto, quindi questo è un dato... Ma io non ho detto che questo non è un dato certo.
Ma non
certo.
C'entra
io
con la programmazione teatrale o altro. Sono eventi...
Questa ricognizione sia stata fatta sulla perdita di questi 4.700 euro. Quello che io dico è... che magari questi 4.700 euro, 780 euro, non si possano non recuperare nel periodo settembre-dicembre.
Ma non so, ma sono slegati dalla stagione teatrale?
No, io parlavo di eventi, quindi contributi da privati, e quando uno affitta
però
il teatro, immagino, no?
Adesso il teatro, per le norme di sicurezza, si basa sugli 80 posti, è prevedibile che... possiamo ipotizzare che difficilmente si potrà usare il teatro per un qualsiasi evento, perché con 80 posti, anche chi magari lo affitta per fare un evento di beneficenza, per 80 posti non ha senso farlo. Quindi sicuramente è ipotizzabile che finché dura questa situazione non sarà pensabile di utilizzare il teatro.
Giusto e corretto quello che viene detto dall'assessore, ma... io torno a ripetere che bisogna anche pensare di ricominciare a vivere, per cui al di là del fatto che il periodo emergenziale sia stato prorogato, se non sbaglio, dalle votazioni che sono state fatte in Parlamento fino al 15 ottobre, questa cosa qua prima o poi si spera, si auspica che finisca, e quindi non è detto che quel tipo di normativa persista sul teatro piuttosto che su altre cose fino al 31 di dicembre del 2020, no? Quindi, secondo me, in quest'ottica alcune valutazioni andranno fatte, come diceva adesso giustamente l'assessore, prevedendo anche degli assestamenti di bilancio mensili, per sperare che quelle quote che sono state dette in diminuzioni non siano in diminuzione così invasiva. E poi teniamo pure conto che comunque il milione e cento, circa 1.200.000 euro che lo Stato ristorerà al Comune di Savigliano potrà essere un utile aiuto. Ora, la prudenzialità di aver messo un vincolo a bilancio per 1.280.000 euro è sicuramente una prudenza condivisibile.
Non sapevamo quanto ci dà lo Stato. Lo Stato ha dato 340.000.
Giusto. Ecco perché io dico che in questo momento è stato fatto un lavoro importante, ma effettivamente fra un mese, piuttosto che fra un mese e mezzo, questo lavoro potrebbe essere completamente stravolto. E questo mi sembra che abbia detto anche il funzionario in commissione. Cioè, prudenzialmente ci si è attenuti a quello che sono i dati di oggi. Ma siamo a metà dell'anno, poco più.
Sarò velocissimo. Vero quello che hai detto, ma ripeto, le voci dove ormai le cose sono chiuse, quelle ci stiamo togliendo di mezzo. Il resto hai ragione, sono tutte a verificare. Il discorso di mancato incasso sul Teatro Milanollo, quello è mancato incasso, punto, ed è certo. Eventuali futuri incassi andremo a valutarli quando... incontrando le varie associazioni capiremo cosa si riesce a organizzare. A quel punto di vista verificheremo se saranno gli incassi o se il Comune darà gratis la struttura, non lo so. Quello è certo, che era certo di incassarlo e non l'abbiamo incassato.
Ha chiesto la parola.
Ah, scusa. Rispetto alla stagione teatrale, quello, il discorso che faceva lei, effettivamente quello che non è stato usato per la stagione invernale è stato reinvestito per la stagione estiva, quindi in quel caso è già stato fatto. Per quello che sono proprio capitoli diversi, quelli che citava lei sono citati all'affitto dello spazio, quelli legati alla programmazione culturale e della stagione teatrale è un altro capitolo, quello sicuramente è stato reinvestito in quelli che sono gli eventi del giovedì a teatro o il recupero di uno spettacolo della stagione teatrale, quello è già stato fatto.
Ha chiesto la parola il consigliere Mogna, prego.
Sì, grazie. Presidente, allora parto dal fatto che è scontato dire che quest'anno è sicuramente un anno particolare, viviamo un periodo sicuramente particolare e i prossimi mesi sono un'incognita da molti punti di vista. C'è chi dice che dopo l'estate ritorneranno ad aumentare i contagi, chi dice che non è così scontato, chi dice che non ritorna. Quindi viviamo sicuramente in un periodo di forte incertezza e da un lato bisogna vivere un po' alla giornata e tenere costantemente sotto osservazione l'evoluzione normativa, i soldi che arrivano dallo Stato, dalla Regione e quant'altro. Dall'altro bisogna anche comunque avere l'occhio un po' anche per, diciamo, i mesi successivi, in modo da arrivare a capire quantomeno come si possa arrivare dal punto di vista del bilancio alla fine dell'anno. Apprezziamo come gruppi di maggioranza sicuramente tutto il lavoro che è stato fatto, che è stato illustrato lunedì in prima commissione, che è stato illustrato poi questa sera in consiglio comunale, così come apprezziamo il fatto che nonostante il decreto rilancio avesse dato la possibilità di far slittare al 30 di settembre l'approvazione degli equilibri, si sia comunque voluto fare un primo round alla data di oggi, così come era stato detto nei consigli comunali anche di maggio e di giugno, che a fine luglio avremmo avuto una prima panoramica di, diciamo, tutta la parte relativa alle minori entrate, le minori spese, tutte le variazioni che ci sono state. Per cui apprezziamo il lavoro che è stato fatto e che sicuramente mette un primo tassello su alcuni punti, come diceva anche l'assessore Lover, in attesa ovviamente di capire come saranno gli sviluppi sia normativi e sia, diciamo, della pandemia in sé, che sicuramente andranno a incidere in un modo o nell'altro su quello che sarà poi la vita comunale e nazionale da agosto e soprattutto da settembre in poi. Comunque il nostro voto è favorevole.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il bilancio di previsione finanziario con tutti gli equilibri e misure, eccetera, eccetera. Chi è favorevole? Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Delio, Gioffreda, Giorgis, Portera, Rubiolo. Per questa delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Portera è favorevole? No. Ho visto. Quindi Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Ok. Rubiolo, Portera, Giorgis, Gioffreda e Delio. Oggetto successivo,
scusate,
approvazione del regolamento.
Permettetemi un ringraziamento agli uffici finanziari. L'anno, sto per dirlo, abbiamo l'anno riscritto più volte. Ed è tutto chiuso, inviato ai revisori, poi i famosi 90.000 euro abbiamo dovuto riaprire tutto, riscrivere, rifar stampare tutto, rifar girare la mappa, che è stato un lavoraccio, che hanno lavorato giorno e veramente notte, e anche da casa e anche fuori orario, per riuscire a portarlo in tempo. Così.
Allora, approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti, Tari, l'assessore Lovera, prego, la può illustrare.
Fino all'anno scorso c'era un unico regolamento IUC che comprendeva IMU, TASI e TARI. La TASI non esiste più, in uno degli ultimi consigli comunali, se non ricordo male l'ultimo, abbiamo approvato il regolamento dell'IMU, che comprendeva anche la TASI. dicendo che abbiamo fatto un regolamento apposta per la TARI. Ed è quello che portiamo oggi all'approvazione. Citerò solo alcuni punti principali, visto anche l'ora e il caldo. Innanzitutto, la tariffa del tributo comunale si conforma all'esposizione dell'ARERA. Quindi noi andremo a applicare tutto quanto l'ARERA ha fino ad oggi previsto o l'eventuale deroga che ci consente. Vado un po' velocemente, poi arrivo a quella giusta. Ok, come sempre i costi di servizio devono essere coperti. La tassa ai rifiuti è destinata a finanziare i costi di servizio di raccolta e smaltimento e deve assicurare la copertura integrale. Quello che prima, parlando con il consigliere Delio, ho detto che ho letto le varie voci, quindi tutte devono essere coperte in modo integrale. E il Comune, nel commisurare la tariffa, deve tener conto di quanto l'ARERA ha specificato. Limitatamente per l'anno 2020, il Comune utilizza i costi del 2019, quell'eccezione che vi ho citato prima durante l'interrogazione. E la tariffa, cosa molto importante, che poi andiamo a vedere quando parliamo di riduzione, si distingue in due voci. La quota fissa, che è determinata dai componenti del costo del servizio, e la quota variabile, che è determinata dai rifiuti prodotti. Dopodiché, le utenze non domestiche. Le utenze non domestiche pagano una quota fissa e anche loro la quota variabile. Questo però viene provvisoriamente fino a eventuale diversa regolamentazione dell'ARERA. Cosa significa? Che quello che andiamo a fare quest'anno, quindi oggi per il 2020, fra pochi mesi sarà, sembra che l'ARERA poi concluda la sua attività, totalmente superato. E quindi andremo a vedere delle cose nuove, con tariffe diverse, modalità di calcolo diverse, eventuali rimborsi da salvare a caso e eventuali conguagli da spalmare nell'arco di 3 anni. Tutto questo è specificato. Ci sono alcune... il tributo provinciale, come ho detto, non passa più dal comune, ma viene direttamente incamerato dalla provincia, quindi è quella variazione di bilancio in meno di 145.000 euro che vi ho detto. Quali sono le variazioni su utenze domestiche che abbiamo previsto? Ma quelle non domestiche lascio per ultime perché è molto più complesso. Sono quelle dell'anno scorso, quindi 30% riduzione quando c'è un portatore di handicap, oppure l'anziano ricoverato in un istituto di ricovero o di sanitario. Chi utilizza il compostaggio, sono riconfermate sia le deduzioni dell'anno scorso, purché si sia iscritto all'albo dei compostatori. In attesa di quanto l'ARERA andrà a decidere per la cosiddetta bonus sociale, andiamo a applicare una riduzione del 55% per redditi ISEE fino all'8.000 euro. Le case non utilizzabili, quindi diroccate, hanno una riduzione del 70%. È confermata la riduzione del 20% per chi utilizza pannolini lavabili. Non sono molti, ma era un segnale di ecologia. E questo, diciamo, è il quanto. Per le utenze non domestiche si applicano una riduzione del 30% per il locale adibiti a uso stagionale, una riduzione del 60% per i locali non utilizzati, anche in questo caso qui chi fa il compostaggio viene premiato, e arriviamo un po' al cuore di oggi. Oggi dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le riduzioni alle utenze non domestiche che sono state chiuse a causa Covid, sia per obbligo di legge che per motivi contingenti. Se avessimo applicato quanto previsto dall'ARERA, con 80.000 euro avremmo chiuso il discorso. Abbiamo deciso di fare un discorso diverso, andare ad ampliare la platea e non basarci solo sul periodo di chiusura obbligatorio, ma andando anche a analizzare le conseguenze nel primo periodo di apertura. Faccio un esempio molto, molto semplice. I barbieri, parrucchiere e pettinatrici, quando hanno aperto, hanno recuperato quasi totalmente, non dico totalmente, il volume d'affari di precedenza. Cioè, sono partiti subito molto decisi, anche se un minimo di perdita hanno avuto anche nei periodi successivi, perché qualcuno è stato riluttante ad andare. mentre ad esempio i bar, in modo particolare anche i ristoranti, pizzerie, anche nel periodo successivo alla riapertura hanno iniziato molto lentamente, diciamo col freno a mano tirato, diciamo in questo modo qui. Noi abbiamo suddiviso le utenze non domestiche in 4 grandi macrogruppi, quelli che non hanno chiuso e che pertanto hanno continuato a produrre rifiuti. Stiamo parlando di rifiuti, non stiamo parlando di supporto, aiuto al mancato incasso o di contributi che lo Stato deve e ha già anche erogato, ad esempio 600 euro al mese partita IVA o 800 euro, i 2.500 una tanto di parrucchiere, estetiste e quant'altro. Stiamo parlando di rifiuti solidi, quindi chi non ha prodotto o prodotto meno rifiuti del solito. Quindi alcune categorie non hanno chiuso, le case di cura, l'ospedale, le banche, le edicole, i tabaccai, i supermercati, gli alimentari, ortofrutto, pescherie, ipermercati. Questi non hanno chiuso, avranno avuto forse un minore incasso, ma non hanno chiuso e quindi hanno potuto lavorare continuamente e hanno prodotto praticamente, in alcuni casi forse di più, gli stessi rifiuti. Su queste categorie non andiamo a applicare nessuna, anzi non andiamo a proporre al Consiglio di applicare nessuna riduzione. Poi c'è la categoria che ha chiuso per un paio di mesi. Tenete conto che un mese di chiusura equivale a un 8,33% di riduzione della TARI. La categoria di esposizioni, uffici, agenzie, studi professionali, attività industriali o capannoni, attività arsenali, sale da gioco, a Sagnano ce ne sono due, musei, biblioteche, scuole, autorimesse, campeggi, sale da gioco. Questi hanno chiuso meno dei bar e hanno riaperto, a volte non facendo entrare i clienti, le assicurazioni, ma lavorando regolarmente, quindi quel rifiuto da ufficio l'hanno prodotto ugualmente. Su questi abbiamo previsto una riduzione che è percepibile in bollette del 19,63%, ma come l'abbiamo calcolata? Prima ho precisato che la TARI ha due grossi sottocategorie. Quota fissa e quota variabile. L'ARERA prevede riduzione solo sulla quota fissa e noi ci siamo, sulla quota variabile, scusate, e noi ci siamo adeguati. Quindi nessuna riduzione sulla quota fissa, abbiamo spinto l'acceleratore sulla quota variabile in modo da arrivare al risultato che avevamo previsto del 19,66%. Quindi queste categorie hanno il 30% di riduzione sulla quota variabile, zero sulla quota fissa. Questo tecnicamente, loro vedranno una bolletta col 19,63% più bassa di quelle che si aspettavano. C'è una seconda categoria, quella dei, che avevo citato prima erroneamente, musei, autorimesse, campeggi, distributori di carburanti, che è vero che hanno tenuto aperto il self-service, ma le auto ci covano poco e poi il grosso del loro guadagno, il loro business, è sui servizi aggiuntivi, il lavaggio, la manutenzione, il cambio olio, il bar che ce l'ha e quant'altro, negozi di abbigliamento, negozi di tende, tessuti e quant'altro, botteghe di parrucchiere, barbiere, estetiste, falegname, idraulico, fabbrico, fabbri, eccetera, carrozzerie e autofficine. Su queste abbiamo previsto uno sconto del 40% sulla quota variabile, ma loro si troveranno in bolletta il 26-19, perché sulla quota fissa non è fatto lo sconto. Tenendo presente che avevano diritto, in teoria, a un 2 mesi, circa 2 mesi e mezzo, quindi a un 20% scarso della riduzione, abbiamo abbonato praticamente un mese in più. Poi ci sono quelli che veramente hanno avuto più danni di tutti dalla chiusura. Cinematografi, alberghi, ristoranti, bar, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, bar, caffè e pasticcerie. Queste hanno riaperto dopo 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ma avendo i locali vuoti per un bel po' di tempo e ancora adesso, che se ne dica, tolto il sabato sera o poi venerdì sera, non hanno ancora ripreso esattamente il loro volume d'affari solito. Su queste proponiamo una riduzione del 50% sulla quota variabile, che corrisponde a un 32,73% sulla bolletta, quindi parteciperanno un 32,73%. Quindi, ricapitolando, 0, 19,61, 26,19, 32,73%. Tutti più di quello che sarebbe aspettato in base alle stime dell'ARERA. Non per nulla abbiamo praticamente più che raddoppiato la cifra che metteremo a disposizione. Come faremo? Cosa devono fare i contribuenti? I contribuenti per la maggior parte non devono fare nulla. Andando a abbinare il codice ATECO e il codice attività ai nostri database, le bollette usciranno già con riduzione prevista. Non escludo errori oppure qualche disservizio. Per cui una parte sicuramente non si troverà la riduzione, ma una minima parte. E in più abbiamo previsto anche di ristorare quegli esercizi che non erano obbligati a tenere chiuso, ma che per motivi contingenti hanno tenuto chiuse. Difficoltà a trovare mascherine, a trovare cosa usare per disinfettare i locali, i dipendenti per qualche motivo non disponibili, messi a cassa integrazione o quant'altro. Anche queste categorie che non erano obbligate a star chiuse, che sono state chiuse, pur non trovandosi in bolletta riduzione, che non sappiamo che siano, potranno con un modulo messo online sul comune e distribuito anche alle associazioni di categorie che sono dichiarate molto disponibili a collaborare con noi per agevolare con i loro associati, sì, ma per evitare anche assembramenti in comune, code e con tutti i pro e contro, pro nessuno, che queste provocano, ci aiuteranno in questa fase. Quindi sul sito verrà messo a disposizione un modulo abbastanza semplice di autocertificazione e chi è stato chiuso, quindi per errori nella trasmissione dei dati codice ATECO, non ha avuto riduzione, avrà quelle che vi ho citato. Chi ha chiuso di sua volontà non obbligato, una riduzione commisurata al periodo di chiusura. Tutti verranno ristorati. Queste autocertificazioni, se arriveranno velocemente, andremo già ad abbonarle fin dalla prima rata, altrimenti verrà fatto l'abbuono sulla seconda rata, quella di ottobre. Perché ricordo, nel regolamento per quest'anno prevediamo tre rate, 30 settembre, 31 ottobre e 31 gennaio 2021, quindi diluendole. Lasciando novembre-dicembre senza scadenze, perché già avranno ben altre scadenze da parte dello Stato e poi sotto le feste cerchiamo di evitare di mettere delle scadenze. Se qualcuno non riuscirà a pagare a rate settembre, non incorrerà in nessuna sanzione se pagherà unica rata a ottobre. Questo, diciamo, è il quantum. A fronte di questo, una di quelle variazioni sostanziali di 85.000 euro messe a copertura di questa divisione. L'abbiamo condiviso, presentato in commissione attività produttive. Le due associazioni più colpite, commercianti e artigiani, hanno chiesto alcuni chiarimenti, ma alla fine sono dichiarate soddisfatte di questo nostro approccio e lo porto all'approvazione del Consiglio Comunale con il regolamento. L'abbiamo messo nel regolamento in modo tale che rimanga a traccia e sia facilmente reperibile anche in futuro se dovesse fare qualche ricerca. L'altra delibera è quella delle tariffe. Le tariffe sono quelle dell'anno scorso, abbiamo detto che applicavo quelle del 2019, quindi la seconda delibera, quella delle tariffe, sono esattamente la riproposizione di quelle già approvate l'anno scorso. Grazie.
C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego, Delio.
Un'unica cosa, ma perché mi sembra assurda, poi chiaramente è una domanda che dovremmo fare ad altri, ma mi sembra assurdo questo 5% il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale. Bisognerà poi pensare di parlarne un attimino con la provincia, perché mi sembra un po' elevato come è una cosa fissa, non c'entriamo noi, non c'entra nessuno, c'entra la provincia.
Scusa,
cioè,
ha rimbombato un po', parli dei 145.000 euro?
No, io leggo solo qui dato che alla tariffataria di cui è allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla provincia di Cuneo nella misura del 5%, che mi pare una misura molto, molto imponente, ma era solo un appunto che non c'entra niente, cioè non cade sul comune di Savigliano, ma mi sembra un 5%, mi sembra abbastanza imponente come cifra.
Consigliere Rubiolo, prego.
Sì, finalmente devo dire che c'è qualcosa di positivo nella tassazione comunale, benché quello ha spiegato molto bene l'assessore che c'è la quota fissa, c'è la quota variabile, ma bisogna considerare che questa volta io sono stato presente sia alla consulta, non commissione, consulta delle attività produttive, sia l'altra sera in commissione. Rileggendo la proposta che è stata fatta da parte dell'assessore, la scelta che ha fatto la Giunta, devo considerare che si è fatto comunque un passo in avanti. Sicuramente le cosiddette categorie produttive, almeno in questo frangente, otterranno, diciamo, in alcuni casi un pochino più sostanzioso, in altri casi un po' meno, ma comunque si può dire che nella media generale sia un intervento che va in un'ottica di dare un sostegno, come altre piccole cose che sono state fatte, alle categorie economiche e produttive che sicuramente purtroppo dovranno ancora, come dire, affrontare i prossimi mesi anche in maniera magari pesante. Quindi su questa cosa qua, su questa delibera, io sicuramente voterò a favore come gruppo, come progetto per Savigliano, benché in commissione mi sia astenuto. Non sono tanto d'accordo, visto che mi sembra che l'assessore le abbia inglobate, che questa decisione sia inserita all'interno del regolamento. Lui ha citato il fatto che ne rimanga traccia. Secondo me questa decisione poteva anche non essere inserita nel regolamento, mentre io avrei, per quel che riguarda in generale la tariffazione legata a questa nuova tassa, visto anche quello che è successo nel corso dell'ultimo appalto, dove si sta svolgendo il primo anno solare, tendenzialmente la spesa, tendenzialmente, e ribadisco, la spesa per il comune di Savigliano, stante alle risultanze degli anni passati, dovrebbe essere leggermente minore. Mi permetto di fare una considerazione. Se non ricordo male, l'appalto che è stato assegnato prevedeva un ribasso intorno al 5, da un 5 a un 7%, se non sbaglio. In base alla tariffa che è sempre stata versata dal comune di Savigliano, questa ipotesi, visto che anche prima sono state fatte delle ipotesi, ma questa ipotesi potrebbe, come dire, quasi coprire l'intero importo che la Giunta ha stanziato per, adeguare o per prevedere le scontistiche nei confronti delle categorie produttive. Questo non vuol dire che questa scelta non sia virtuosa, ma come sempre, diciamo che se questo sarà il consuntivo, se si svolgerà, si potrà anche ipotizzare magari qualche forma di agevolazione integrativa per quello che riguarda magari la prossima annualità. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Gioffreda. Portero, scusa.
Sì, ovviamente la parte qualificante di questa delibera è l'insieme delle riduzioni che sono state dosate con estrema attenzione. Credo sia inevitabile che magari qualche cosa si sarebbe potuta ancora fare meglio, chi lo sa, verificando magari in concreto qualche cosa potrebbe risultare, però devo dire che è stata, l'ho seguita in commissione, l'ho seguita anche stasera, è stato fatto un lavoro cercando di centrare caso per caso la soluzione migliore, quindi ritengo che il nostro voto debba essere giustamente favorevole.
Rispondo solo ad alcune domande. 5% della provincia, il 5% stabilisce la provincia,
la stabilità provincia di Cuneo, potrebbe essere 4, 6, 2, 2,78. Dal prossimo anno, il sono uscito prima, devo confrontarmi con i funzionari. Il prossimo anno, se le province non stabilisce nulla, è il 5% per tutti. Quindi il 5% diventerà la base standard di quanto spetta le province. Ogni provincia potrà, non so in con quale range, modificarlo. Però, diciamo, il prossimo anno la base di partenza per tutti sarà il 5%. La riduzione del regolamento dura quest'anno, tanto il prossimo anno sarà di nuovo tutto diverso, il regolamento. Questo regolamento è un una tanto che il prossimo anno, cambiando le regole, sarà tutto diverso. Abbiamo provato a metterlo lì per motivi nostri. La riduzione del 5% d'appalto o minori costi, non so se l'ho accennato prima oppure no, a fine anno ci sarà una verifica, eventuali conguagli attivi o passivi potranno essere spalmati fino in 3 anni, quindi è prevista una verifica a fine anno.
Allora, metto in votazione l'approvazione del regolamento di disciplina sulla tassa rifiuti, Tari, chi è favorevole? Unanimità. Si voti adesso per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità. Ok. Tassa sui rifiuti, l'hai già parlato. Conferma delle tariffe ed approvazione delle scadenze per il versamento. L'assessore ne ha già accennato, se c'è qualche intervento, altrimenti la metto in votazione. Chi è favorevole? No. Rubiolo? Giorgio? Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreato, Castaldi, Ambrogio, Comina, Portera, Giorgis, Gioffreda e Delio. Chi si astiene? Rubiolo. Anche questa richiede la votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreato, Castaldi, Ambrogio, Comina, Portera, Giorgis, Gioffreda, Delio. Chi si astiene? Rubiolo. Ok. Programma triennale dei lavori pubblici, anno 20, 21, 22, e elenco annuale del 2020, prima modifica del programma triennale approvato. La parola all'assessore Camera.
Allora, brevemente, do per letta la delibera. Preciso soltanto che la variazione consiste nell'aggiunta al piano triennale per il 2020 dell'intervento di manutenzione straordinaria sull'ex palazzina di custodia del cimitero del capoluogo per la realizzazione del progetto di co-housing sociale. Questa variazione del piano triennale è necessaria in quanto il valore del progetto supera i 100.000 euro e quindi va inserito nel piano triennale per quest'anno. Le altre voci del piano triennale sono le stesse che sono state approvate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale in cui si è definito il piano triennale e con tutte le voci, tra cui anche quella che dicevamo prima riguardo alla piazza Cavour, che va rivista nel senso che dicevamo prima, quando faremo, però poi rivedremo il piano triennale completamente prima di fine anno.
Ci sono degli interventi? Prego, consigliere Rocco Ferraro.
No, sono seduto qui perché la lampadina mi uccideva, quindi, però...
È il suo posto.
Vabbè, sarà anche il mio posto. No, io credo, da uomo libero, credo che mi si dia l'opportunità di fare alcune valutazioni, anche se non in sintonia con quello che è il pensiero unico. Io su questa questione lì della programmazione per quanto riguarda in specifico la casa del cimitero avevo espresso alcune riserve molto importanti, ma avevo le argomentazioni E oggi mi sono convinto ancora di più, perché proprio perché devo difendere l'onore di questa maggioranza rispetto all'opinione pubblica, che oggi l'attenzione nei nostri confronti è molto tesa per le vicende che tutti noi conosciamo. E quindi io mi assumo anche l'onere di dire delle cose che magari non fanno piacere, ma sono fatto così, io voglio andare a dormire tranquillo e non voglio essere ipocrita, perché per andare sul fiume che corre, come diceva De André, le navi grandi vanno da sole, quelle piccole bisogna condurre al fiume. Allora, la questione è questa: noi avevamo fatto una discussione su questa cosa qui, dopodiché c'erano anche le soluzioni. Quello che io non posso accettare, che quando si fanno degli slogan dicendo che a Savigliano c'è l'emergenza degli alloggi, non c'è l'emergenza alloggi, c'è l'emergenza di una fascia di persone che in una società come questa, dove la ricchezza si allarga sempre di più, hanno bisogno di risposte. Quindi la mia analisi è questa, e se qualcuno si permette di strumentalizzare la mia persona dicendo che io sono un razzista, io sono un meridionale, sono stato accolto da Savigliano da 42 anni, e io devo tanto a Savigliano, e quindi nessuno si deve permettere, se sto facendo un'analisi politica, per le convinzioni che io rappresento. Io sono una persona, come qui dentro tanti, che hanno avuto il mandato degli elettori, e questa è democrazia, e quindi io mi devo anche preoccupare di rispondere, come tutti noi qui dentro, agli elettori, ai cittadini di Savigliano, che siano maggioranza e che siano opposizione. Questo è il concetto. Capisco anche la democrazia, quindi il fatto che io appartengo a un gruppo, e sono orgoglioso di appartenere a questo gruppo, e quindi parole, mie idee, io le esprimerò sempre, come hanno fatto sempre le persone che non hanno niente da perdere. Io non ho poltrone da difendere, non ho niente. Allora, io ho dato l'indicazione, senza spendere 200.000 euro, perché in questo momento stiamo discutendo di prospettiva autunnale, l'assessore ci ha illustrato il programma, non sappiamo cosa ci aspetta in termini di ricadute di reddito, di fasce di popolazione. La gente non capisce che noi impegniamo 200.000 euro per ristrutturare quella casa, ma io la vivo perché la sento tutti i giorni nella città. Io capisco che la prospettiva, anche quella, deve essere sistemata. Io quello che non condivido è il contesto di oggi, in una situazione di pandemia che non sappiamo, l'hanno detto tutti stasera in questo dibattito, cosa ci aspetta dell'autunno. E trovarsi in una situazione che dobbiamo esprimere solidarietà a categorie, a persone, e noi costruiamo quella casa per 10 persone, quando noi potremmo fare un accordo, e qui voglio essere che qualcuno mi smentisca, perché io l'ho fatto l'indagine con l'Istituto Autonomo Case Popolari, che adesso non si chiama più quello, che c'era la disponibilità, come ho fatto a Vercelli, come hanno fatto in altre province, di un accordo di affidamento di alloggi che devono essere ristrutturati e che si rendono in itinere, si rendono, perché le persone che abitano purtroppo muoiono anche, e quindi avevamo la possibilità, costo zero, di dare risposte doppio e triplo di quello che vogliamo andare a dare a quella risposta lì. Mi viene il dubbio che qui dobbiamo mettere sempre un cerchietto per dire, perché poi è un'espressione inglese, no? Quello che noi dovremmo costruire, io non la cito nemmeno, che ci dà un po' per qualche fighetto dire, ecco, abbiamo fatto quella cosa. La dico brutalmente così, perché io la penso così, non ho remore, e quindi io voglio dire, sta cosa qui non la condivido. Quindi io non voterò contro, naturalmente, la mia maggioranza, ma il mio voto sarà di astensione, perché proprio, ripeto, io voglio essere un uomo libero, e da domani, se mi chiamano le persone, io devo dire che io sono d'accordo come prospettiva, ma il momento di impegnare questi soldi in un momento come questo, secondo me, è sbagliato. Quindi chiedo scusa di questa mia accaloro, però io, mi viene dal cuore, io la dico, quindi non ho, come dire, opportunismi da difendere, quindi poi decidete voi sul mio comportamento futuro. Io sono in questa maggioranza e continuerò a stare in questa maggioranza, quindi quando le cose non li vedo bene lo dirò sempre.
Allora, mi dispiace molto sentire queste parole del consigliere Ferraro, che in tutto questo tempo non ha mai pensato di chiedermi delucidazione o di parlare con la Giunta e di esternare questi dubbi, e quindi arriviamo adesso all'approvazione della variazione triennale e scopro queste cose.
No, avevi posto delle... No, ma non devi,
per
ma
favore,
no, ma io ti rispetto per questo, io ti rispetto per questo, tu non ti devi adeguare alla maggioranza, devi solo non fare confusione nelle cose che dici, perché questa ristrutturazione della palazzina del cimitero, come è stata ampiamente spiegata alla maggioranza, ed è lì che forse avrebbero dovuto arrivare se c'erano delle criticità, è una cosa diversa rispetto alle case, alle alloggi delle case popolari. Poi io non so cosa tu ti riferisca dicendo che ci sarebbe la disponibilità di avere tutte queste case popolari, perché purtroppo non è così. A ottobre ci sarà il nuovo bando, ci sarà l'assegnazione, c'è la criticità che molte di queste case hanno comunque delle condizioni veramente, diciamo, hanno bisogno di una ristrutturazione, e il comune non può investire dei soldi in immobili che non sono di proprietà. Ma questa casa del cimitero è una risposta diversa, si chiama progetto 258, vuole dare una risposta proprio a delle persone che ancora di più con il Covid potrebbero trovarsi in difficoltà. Ma sono persone che hanno dei disagi, delle persone che vanno seguite dai servizi sociali, dal CERT o comunque aiutate anche dalle associazioni, ma aiutate a trovare la loro autonomia, quindi non assistenzialismo a fondo perduto e case popolari. Le case popolari per tutti non ci sono più e non ci saranno più, e non è ammissibile che vengano da me dei ragazzi anche giovani di 30 anni a chiedere una casa popolare, perché non è l'aiuto per tutta la vita e l'assistenza per tutta la vita che dobbiamo dare, è cercare di aiutare in un periodo di difficoltà. Questa casa, a parte che il costo probabilmente sarà di molto inferiore, perché adesso è stato fatto anche il progetto per il cappotto, si utilizzerà il 110% dell'ecobonus e poi ci sarà una gara e quindi sarà sicuramente al ribasso, però vuole proprio dare la risposta a 10-12 persone che potranno essere messe lì e alternarsi, non come tutti gli alloggi che abbiamo già fatto ristrutturare, i quali avevamo utilizzato dei banchi, per carità, come le case di Via D'Anna, dove le persone, una volta che entrano lì, le famiglie non escono più. Quindi le nostre case di emergenza non sono case di emergenza, perché una volta che la famiglia entra lì, rimane lì, e quando gli viene proposta la casa popolare va a vederla e se non gli piace non la prende, perché questa è la triste realtà. Per cui qua e serve a tutto un altro scopo, per cercare di aiutare persone in difficoltà, e credimi, ci sono anche giovani che hanno proprio bisogno in un periodo della vita, devono essere accompagnati e poi trovare insieme agli assistenti sociali o a chi li segue, perché spesso è anche il CERT, a trovare una loro autonomia, perché non si può pensare di dare l'assistenzialismo per tutta la vita a tutti. Questa è la differenza, questo è il progetto del co-housing abitativo della Casa del Cimitero, che va tutto in un'altra direzione. Poi che ci sia bisogno di altre case popolari, che ci sia bisogno di, sicuramente ci saranno famiglie in difficoltà anche a causa Covid, ma il progetto è proprio un progetto di tipo diverso. Noi adesso abbiamo la tenda e la sosta. La tenda sono gli alloggi di Via D'Anna e sono tutti occupati, come dicevo, da famiglie che sono lì, e quindi noi gli alloggi in emergenza non li abbiamo più. E poi abbiamo la sosta, dove abbiamo solo delle 3 camere senza cucina, senza possibilità di cucinare, che vanno a mangiare a Papa Giovanni 23, la comunità di fronte, e in questa struttura molto spesso dobbiamo ricoverare delle persone che altrimenti sarebbero per strada, ma che hanno bisogno di un aiuto e hanno bisogno di un'assistenza continua e anche di un presidio continuo, perché poi quando intervengono i carabinieri o succedono cose, lì non c'è nessuno, non sono persone che sono seguite come dovrebbero essere seguite. Mi dispiace che si faccia confusione, perché questo progetto di co-housing abitativo, ripeto, va in questa direzione ed è un innovativo e vuole dare la possibilità di dare il supporto di una casa a 10-12 persone contemporaneamente. L'alternativa sarebbe quella di ristrutturare la casa, fare 2 alloggi, entrano 2 famiglie che poi non andranno più via, come succede negli alloggi della tenda, e noi non abbiamo dove accogliere quando ci troviamo nello sfratto esecutivo o nel momento di dover dare un supporto a un giovane che deve essere allontanato ad esempio dalla famiglia. Quindi questo è lo scopo del co-housing abitativo del progetto 258, perché è brutto chiamarla casa del cimitero.
Dopodiché io ti rispetto perché tu sei contrario, mi sarebbe anche piaciuto che ne avessimo magari parlato, ma probabilmente tu non sei abituato ad agire così.
Sì, prego.
No, ma voglio dire, col bene che ti voglio, però non possiamo sempre far passare quelli che intervengono come sono dei confusionari o che non hanno fatto la discussione. Io posso dire che tu mi puoi dare una risposta sul piano tecnico di quello che la Giunta ha deciso che va bene, e io prendo atto, ma non puoi darmi delle risposte come hai fatto l'altra volta quando avevo proposto un progetto per il reddito di cittadinanza e tu mi hai risposto che c'era il consorzio Monviso Solidale, che sono due cose, io non ho voluto far polemica allora, ma non è così, perché non è così, ragazzi, ma allora viviamo in due pianeti, vogliamo fare una verifica, spieghiamo un impegno qui in Consiglio Comunale. Il progetto sul reddito di cittadinanza è un progetto che organizza il Comune in base agli obiettivi che si pone nella città per dare valutazione a queste persone che pigliano dei soldi e non fanno un cavolo dalla mattina alla sera, e dare dignità. Non si può rispondere così. Allora, se dobbiamo far polemica, la facciamo. Boh, per me è finita così. Io apprezzo, no, io apprezzo la parte che...
Adesso stai di nuovo parlando di una cosa che c'entra nulla con il progetto 258. Quello di cui tu stai parlando sono i famosi PUC, ovvero sono il programma per cui i comuni deve mettere a disposizione questi programmi per assumere e eventualmente dare la possibilità a lavorare delle persone che vengono segnalate dal consorzio Monviso Solidale dopo che sono stati al centro dell'impiego. Questo qua noi lo stiamo facendo, io ho sollecitato gli uffici centinaia di volte che dessero la possibilità di proporre questi PUC. Purtroppo il Covid ha sospeso tutte queste attività, perché in questo momento noi non siamo in grado di far riprendere tutte le persone che lavorano in comune il lavoro, perché ci sono questioni di sicurezza, di emergenza ovviamente Covid, e quindi in questo momento nessuno avrebbe potuto essere preso in questa modalità all'interno del comune, né sotto l'assessorato della cultura né dei lavori pubblici. Quindi questo è però tutto un altro argomento, quindi mi spiace che tu tiri fuori le cose così, perché sembra che abbiamo io e te un rapporto probabilmente difficile, ma io ti assicuro che sono a disposizione per vedere con te, accogliere qualsiasi tua proposta e tua idea. Mi spiace che lo dici così malamente, però.
Ha chiesto la parola la consigliera Bressi, prego.
Sì, io vorrei solo chiarire che il nostro gruppo è a favore ed è estremamente soddisfatto del progetto che l'assessore ha testé ribadito, anche perché appunto c'è una difficoltà che nasce nella popolazione, e questo progetto è frutto di una analisi dei bisogni e delle difficoltà che ci sono sul territorio. Questa co-housing sarà estremamente importante soprattutto per i giovani. Io ho seguito poco tempo fa il caso di una ragazza che è rimasta da sola con dei problemi enormi e è stata mandata a Fossano, perché a Savigliano non c'era nessuna possibilità con i problemi che ha dovuto, che ha avuto per il trasporto, perché veniva a scuola a Savigliano, i suoi affetti e le sue amicizie erano qua. Quindi è un'analisi giusta dei bisogni che ci sono, non sono neanche sovrapponibili, non è che chi ha bisogno della casa popolare ha lo stesso problema di queste persone qua, e non è che se c'è una cosa ne esclude l'altra. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo, anche perché ne abbiamo discusso più volte in maggioranza, abbiamo valutato i pro e i contro, abbiamo valutato le difficoltà, abbiamo valutato la spesa. Mi dispiace che Rocco ancora una volta trova questa sede per dire queste cose, che non è da uomo libero, ma è semplicemente per salvare ogni tanto se stesso. È già successo in altre occasioni, io non posso che dire che questo atteggiamento non è accettabile, perché la democrazia vuol dire discutere, trovare una sintesi e poi essere comunque leali con i propri compagni di maggioranza o comunque di partito o comunque di gruppo, perché la democrazia è questo, non è alzarsi e dire il contrario dopo che sono mesi che discutiamo di questo progetto.
Ha chiesto la parola la consigliere Cordasco, prego.
Niente, io come gruppo Lista Civica vorrei ribadire che appunto abbiamo discusso l'argomento in maggioranza e abbiamo preso una decisione come gruppo, la decisione di appoggiare pienamente questo progetto dell'assessore. Ribadisco l'importanza assoluta di questo progetto, questa volontà di non fare assistenzialismo gratuito, cosa che abbiamo applicato assolutamente anche insieme al collega Rimbici anche sul campo migranti, lavoratori stagionali, e abbiamo ribadito anche in sede di consulta solidarietà che le persone vanno accompagnate in un percorso e non aiutate così, cioè neanche gratuitamente, che non è la parola giusta, ma senza dargli una prospettiva. Questo bisogna cercare di capire come dare una prospettiva alle persone, fare in modo che riescano a camminare con le loro gambe. Quindi assolutamente, nonostante magari anche delle perplessità che ci possono essere state all'inizio in maggioranza, ma a noi risulta che assolutamente poi nella discussione si era arrivati alla conclusione che questo progetto andava portato avanti ed eravamo pienamente d'accordo. Quindi il nostro voto sarà assolutamente a favore.
Consigliere Rubiolo.
Sì. Al di là di aver apprezzato la vivacità con cui c'è stata dapprima l'intervento del consigliere Ferraro e di conseguenza la risposta dell'assessora Fossasco, ora però mi chiedo, a me, tapino della minoranza, qualcuno vuole spiegarmi di che progetto stiamo parlando, piuttosto che di una votazione che stanzia, da quello che ho capito, qualche centinaio di migliaia di euro per la ristrutturazione di quella famosa palazzina del cimitero, dove abbiamo già sentito di tutto e di più, dove, da quello che ho sentito, anche dagli interventi successivi, in maggioranza se ne è discusso per settimane, per non per dire per mesi. E invece io mi sto confrontando con i colleghi della minoranza, mi risulta che i colleghi della minoranza poco sappiano di questo meraviglioso progetto di cui avete parlato. Quindi come si può chiedere di approvare, di votare una spesa così ingente? E convengo con il consigliere Ferraro in questo momento anche un po' difficile, no? Poteva essere procrastinata e quindi non inserita al momento nel piano triennale. Io penso che qualche mese in più o qualche mese in meno spostino poco in questi casi. Giusto quello che ha detto l'assessore, sicuramente la spesa non sarà di questa entità, sicuramente si potranno ottenere i benefici legati all'intervento del 110%, ma il 110% dura sicuramente anche per buona parte del 2021 e voi sarete ancora a condurre questa amministrazione molto probabilmente nel 2021. È anche vero che apprezzo che comunque ogni tanto questa maggioranza incominci ad evidenziare al suo interno, come già successe nel passato Consiglio Comunale, qualche importante divisione, per non dire spaccatura. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, prego, Sindaco.
Ma molto brevemente, vista anche l'ora e il caldo, il fatto stesso che all'interno della maggioranza ci siano anche delle divergenze, ci sia dibattito, ci sia confronto, non è una cosa che spaventa. Personalmente penso che i panni sporchi, scusatemi l'eufemismo, dovrebbero essere lavati in casa. Questa è un po' la mia idea. Ma al di là di questo, l'intervento del consigliere Ferraro, uno può condividerlo o meno, ma questo non va assolutamente a sminuire l'operato della maggioranza, la quale ha contribuito fermamente e convintamente, come diceva da ultimo il consigliere Cordasco, alla realizzazione di questo progetto, che è stato testé illustrato molto bene dall'assessore Fossasco. Una considerazione, penso, nella quale tutti possiamo riconoscerci, maggioranza e opposizione. Allora, Savigliano è una città in cui nessuno dorme sotto il ponte, in cui nessuno, se ha fame, non riesce a trovare cibo, in cui si fa il possibile per dare lavoro a tutti. È una città in cui ci sono circa 30 associazioni di volontariato, l'abbiamo vista all'opera anche recentemente nell'arrivo dei migranti della frutta. Abbiamo avuto proprio per questo intervento le congratulazioni del questore, il quale ci ha citato ad esempio presso gli altri comuni e così via. Ora, io penso che dobbiamo essere orgogliosi di abitare in una città che ha questo grande spirito solidaristico e che continueremo ad andare avanti. Poi ovviamente se ci mettiamo a discutere su cosa è meglio fare, su quali interventi sono migliori, eccetera, eccetera, ci sono delle idee e delle opinioni diverse. L'importante è che si possa continuare su questa strada. Io sono convinto che questo progetto, quando sarà realizzato, non potrà che migliorare ulteriormente la solidarietà della nostra città. È naufragato il progetto qui della palazzina della Telecom, proprio perché la Telecom ci ha posto delle condizioni jugulatorie che noi non potevamo accettare, perché mettere nell'accordo che loro si riservavano il diritto di poter vendere l'immobile in qualsiasi momento avessero voluto poterlo vendere è una cosa appunto non accettabile, anche perché lì ci si buttava dei soldi o cosa. Quindi progetto tramontato, meno male per fortuna che c'è questo qui della casa del cimitero, speriamo vada in porto. E poi se la gente magari si lamenta, perché sicuramente ci sarà chi si lamenta, è nostro compito cercare appunto di spiegare che queste cose non vengono fatte per sperperare denaro pubblico, ma vengono fatte proprio per soccorrere quelli che hanno bisogno, per le cose che sono state dette prima e che non voglio ripetere, perché se non facciamo neanche queste cose possiamo andare tutti a casa, è inutile che ci mettiamo a fare gli amministratori, perché il primo obiettivo che abbiamo è quello di rendere una città vivibile, ma non solo per noi, per tutti. E noi ci impegniamo su questo fronte e speriamo di riuscirci, come finora ci siamo riusciti abbastanza.
Per favore, consigliere Rubiolo.
No, io forse non mi sono spiegato. Scusi sindaco, forse non mi sono spiegato. Io non ritengo che Savigliano, e l'ho detto all'inizio di questo consiglio, quando si è parlato dell'assegnazione e del ricevimento di questi ragazzi, che poi meglio ha spiegato il consigliere Rimbici, io dico che Savigliano ha di nuovo vinto il premio della solidarietà di fianco ad altri comuni che invece hanno alzato le mani e hanno detto i ragazzi non ci interessano. Qui stiamo discutendo di una cosa leggermente diversa. Mi spiace che il sindaco, quando fa questi interventi, invece di perorare la causa e, tra virgolette, nessuno si deve offendere, difendere l'operato del proprio assessore, in questo caso semmai peggiora, perché, come si dice, tante volte la pezza è peggio del buco. Perché io le potrei fare questo esempio: abbiamo 40-50 mila euro che potremmo spendere per fare una delibera a livello urbanistico, una variante al piano regolatore che si aspetta da 5 anni, legata alle sponde fluviali piuttosto che a quello che sta attorno a dei lavori ormai terminati da anni, e nessuno spende questi soldi qui. Allora una parte della città è giusto che faccia solidarietà e un'altra parte della città invece deve stare a guardare. Io posso essere di quell'idea lì, ma posso anche fare delle scelte che vanno incontro all'una piuttosto che all'altra esigenza. Quindi secondo me questo intervento qui è stato anche fuorviante di quello che era invece stato l'intervento dell'assessore, tutto lì.
Tesio.
Questa sera è semplicemente il programma triennale dei lavori pubblici, i soldi erano già stati stanziati. erano già stati stanziati, e se voi foste venuti alla riunione dove si presentava il bilancio, io di questo progetto ho parlato ampiamente. È per questo che io non capisco questa cosa questa sera e non me l'aspettavo, perché questa sera è soltanto un votare il programma triennale dei lavori pubblici dove deve ripassare questo progetto, ma i soldi erano già stati stanziati, la discussione era già stata fatta, se vi ricordate, in consiglio. Ognuno poi ha le proprie opinioni, perché questa è una scelta sicuramente anche politica. Però, ripeto, io sono stupita da questa discussione questa sera per il fatto che se noi, invece che fare uno stanziamento unico, ne avessimo fatti 3 da 50, cioè non ne parlavamo neanche più di questo progetto. E quindi, ecco, semplicemente mi sfugge perché non si è stati attenti o non si è voluti capire o non si hanno fatto le domande quando si era fatto lo stanziamento a bilancio della cifra. Dopodiché io sono disponibilissima a spiegare nei dettagli il programma.
Per favore, evitiamo le discussioni tra uno a uno. Ha chiesto la parola l'assessore Tesio per chiarire una cosa.
Allora, no, una piccolissima precisazione sull'intervento del consigliere Rubiolo, visto che ha parlato di urbanistica. Credo che sia già stato fatto anche questo discorso, e infatti l'ha detto correttamente Frossasco, l'avrei ripetuto io, se non sbaglio, in fase di approvazione del bilancio, cioè questa o una delle prime varianti. Comunque, questa spesa era già stata deliberata. E se non erro, ma potrei sbagliarmi, forse il consigliere Bori a quell'epoca aveva fatto un intervento simile sulla variante urbanistica. Allora, abbiamo approvato a gennaio, qua lo ripeto, 80.000 euro destinati alla variante urbanistica, tant'è vero che subito dopo le ferie, diciamo a settembre, ci sarà l'inizio di questo iter, in quanto la spesa è vincolata a un'entrata per una modifica a un PEC di zona San Giuliano, che sta, insomma, doveva essere ultimato come tante cose marzo-aprile, un PEC privato, non nostro. È andato un po' per le lunghe, quindi appena entreranno questi soldi saranno vincolati. Per quanto riguarda le fasce fluviali, concordo, intervento che aspettiamo da tempo, siamo in attesa comunque della documentazione da parte d'AIPO, quindi diciamo che la nostra parte l'abbiamo fatta, ma era solo una precisazione. Colgo l'occasione per ringraziare Frossasco per il suo lavoro riguardante il progetto 258, che ormai va avanti da diversi anni, che abbiamo deciso di appoggiare in maniera abbastanza compatta.
Consigliere Giuffreda, prego.
Vorrei precisare che noi sappiamo perfettamente di quello di cui stiamo parlando, perché la nostra posizione l'avevamo già espressa quando abbiamo dibattuto sull'inserimento nel bilancio dei 200.000 euro. Quindi non sono intervenuto in tutto questo dibattito proprio per quello, perché noi la nostra posizione l'avevamo già espressa in quell'occasione. Ovviamente siamo in democrazia e sono stati espressi pareri sulla utilità in questo momento di questa cosa qui, ma comunque va nel bilancio di previsione dei lavori pubblici, e quindi siete voi che dovete decidere, e verrà sicuramente votato. La nostra rimane la posizione del bilancio, quella dell'astensione. Ripeto, la mia posizione l'avevo detta. Vorrei solo dire una cosa al sindaco, perché lo continuo a dire, lui parla di inclusione, di città aperta, di città che vuole bene a tutti. Gli ricordo che il giorno in cui io mi sono candidato, lui con un post ha scritto che dovevano votare a lui e non a me, perché io non ero di Savigliano. Quindi almeno non fare queste affermazioni, non dire che sei democratico, inclusivo, che Savigliano è una città che accoglie, perché tu sei il primo che non hai accolto il tuo concorrente durante la fase elettorale, dicendo che non dovevano votarmi perché ero catapultato dal nulla e non ero Savianin. Ricordatelo, quindi evita, almeno mettilo, non lo mettere nella bocca tua queste cose, falle dire agli altri, ok?
Allora, metto in votazione il programma triennale dei lavori pubblici. Chi è favorevole? Allora, Mogna, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Delio, Giuffreda, Giorgi, Sportera, Rubiolo e Rocco Ferraro. Per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Gioffreda, Delio e Rocco Ferraro. Ok. Allora, a questo punto l'ultima delibera riguarda la sostituzione del componente della commissione giudicatrice del premio di studio Città di Savigliano dopo la dimissione del consigliere Giuseppe Bori. Chiedo alla minoranza se è d'accordo sul nome cui spetta il posto. Chi parla a favore della minoranza? Certo.
Io mi aspettavo che l'assessore facesse il suo intervento, invece se il Presidente dice che dobbiamo già proporre, forse sarebbe stato un cappello introduttivo.
È una formalità,
pardon. L'accelerazione di questa maggioranza ogni tanto mi stupisce. Allora, come gruppi di minoranza abbiamo ovviamente il componente era Bori, che faceva parte di Savigliano 2.0. Io penso che da quello che abbiamo deciso non ci sono remore da parte di nessuno, ma anzi all'unanimità proporremo il nome di Claudia Giorgis.
Ok, se siete d'accordo votiamo per alzata di mano il nome di Claudia Giorgis alla sostituzione del coso. Unanimità, ok. Ah già, è vero. Si chiede ancora l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ok, unanimità. Buona serata e buona estate a tutti.